Allora, noi siamo andati, oltre che a fare il giro della comunità, prima di tutto a partecipare a un evento, cioè l'udienza preliminare del Tribunale Permanente dei Popoli, che appunto si è tenuto in una piccola città che si chiama Santa Rosa. E che cos'è il Tribunale Permanente dei Popoli? Allora, il Tribunale Permanente dei Popoli è un organismo internazionale che in realtà esiste a livello ufficiale dal 1978. E che fino adesso ha giudicato circa 30, ha avuto circa 30 sessioni, diciamo che giudicando casi di tutto il mondo, in Argentina, in Guatemala, in Salvador, in Jugoslavia, in Afghanistan. È nato dall'esigenza di creare un tribunale che giudicasse i governi o comunque giudicasse i crimini commessi e coperti dai governi stessi. Difatti questo tribunale non è riconosciuto da nessun tipo di governo, quindi più che una forza legale ha una forza morale di pressione, per cui riesce, sono delle vere e proprie sentenze, delle vere e proprie appunto sessioni di tribunali dove vengono giudicati crimini, anche molto appunto crimini in tutto il mondo. E ha un'importanza molto fondamentale dal punto di vista della pressione che viene fatta poi, perché pur non essendo riconosciuto, comunque le sentenze e le denunce sono all'ordine del giorno e sono evidenti. E una delle sessioni in particolare su cui si sta occupando adesso il Tribunale è sulla Colombia. Per cui diciamo si è aperta l'anno scorso questa sessione sulla Colombia e si chiuderà nel 2008. Sono molte, ovviamente, essendo la Colombia un paese pieno di violenza, sono molti i casi su cui si sta organizzando e su cui sta facendo appunto le sue sessioni, come per esempio il caso del petrolio, la biodiversità, il problema dell'acqua e dell'energia, il genocidio delle popolazioni indigene, le multinazionali alimentari come la Coca-Cola e la Nestlé. E una sessione è specifica sul problema delle miniere, che appunto, come dicevamo prima, è un problema enorme, di grandissima violenza, che sta comunque appunto all'ordine del giorno. E noi abbiamo partecipato appunto all'udienza preliminare. Che cos'è? Ci siamo ritrovati in questa cittadina che si chiama Santa Rosa, che anche questa ha una storia abbastanza peculiare, perché ovviamente è stata in mano dei paramilitari per moltissimo tempo. Adesso la popolazione si continua a manifestare il suo dissenso contro la polizia, tanto che circa 2 mesi sono andati addirittura a bruciare la postazione dei commissariati di polizia, perché comunque controllano i commerci, controllano appunto il passaggio delle ricchezze d'oro, a danno ovviamente della popolazione. E in questa cittadina, che è diciamo il primo centro abitato più vicino alle zone minerarie, dove poi appunto non ci sono centri abitati a livello, diciamo, non vi è la tecnologia fondamentalmente, nel senso che nelle zone minerarie non si può girare con nessun mezzo di trasporto, non c'è corrente elettrica se non in alcuni momenti, quindi diciamo l'udienza preliminare è stata fatta in una zona dove si poteva avere un pochino più di benessere. Allora, questa udienza preliminare si è svolta in 2 giorni e il compito fondamentale era raccogliere le denunce da parte dei minatori venuti dalle varie comunità, da poi presentare all'udienza che si farà a novembre e sarà quella ufficiale. È stata un'esperienza molto importante, perché ci ha dato la possibilità di conoscere bene la situazione nelle varie comunità poi appunto, dopo aver conosciuto i minatori di varie zone, andare nelle zone a parlare con le comunità stesse. Quindi abbiamo fatto un giro, abbiamo visitato circa 5 o 6 miniere. Per miniere intendiamo, diciamo, un piccolo centro abitato, che può essere il più grande di circa 1000 abitanti, i più piccoli di 40, ma anche di 20, anche di poche case, e intorno le miniere. Miniere che si trovano ovunque, perché la zona è veramente ricca d'oro, ovunque, in qualsiasi parte si scavi si incontra oro, per cui i minatori a volte appunto si scavano la loro propria miniera e sono padroni realmente del loro lavoro. La cosa infatti importante da notare è che in questo momento loro continuano a essere padroni del loro lavoro e dei loro guadagni, che possono essere, non sono mai eccessivamente grandi, però gli danno la possibilità di vivere bene. Mentre con l'entrata della multinazionale non sarebbero più padroni delle loro miniere, non sarebbero più padroni dei loro valori, ma diventerebbero dei veri e propri schiavi. E il nostro giro, diciamo, ci ha permesso di conoscere il modo di organizzarsi di queste comunità. E la maggior parte delle comunità stanno in una federazione che si chiama appunto Federazione Agrominera, e in cui si trovano appunto... Allora, il lavoro della federazione ovviamente è prima di tutto di informazione. Purtroppo, come dicevo prima, le comunicazioni in quella zona sono molto difficili, perché si tratta di una zona estesissima dove non esistono mezzi di trasporto, si va o con il mulo o a piedi, e quindi anche i telefonini funzionano male, ovviamente internet non esiste, per cui è molto difficile che le notizie arrivino. Noi ci siamo trovati ad arrivare in comunità dove, appunto, a parte non avevano mai visto un internazionale, e poi pensavano che tutta la storia dell'entrata della multinazionale fosse una grande bugia e che non ci fosse realmente nessun pericolo. Per cui il lavoro della federazione prima di tutto è quello di informare e di creare una rete che sia sempre più grande, perché è molto difficile riuscire a arrivare nelle varie comunità. E poi organizzarsi fondamentalmente, prendendo ovviamente contatti con gli altri dipartimenti della Colombia. Una delle cose interessanti appunto del tribunale, dell'udienza preliminare a cui abbiamo partecipato a Santa Rosa, in questa piccola cittadina, è stato che vi erano rappresentanti di vari dipartimenti della Colombia, e lo scopo era creare una rete di fratellanza. Tutte le lotte sono una stessa lotta in realtà, perché un dipartimento lotta contro una multinazionale, un altro contro un'altra multinazionale, però in realtà il problema è sempre lo stesso, cioè l'entrata della multinazionale e lo sfruttamento delle risorse umane e risorse ambientali.
Ah, io sul processo di organizzazione è stata la cosa veramente più interessante, oltre al Tribunale Permanente dei Popoli, l'udienza a cui abbiamo assistito. Interessante perché prima dicevamo comunità in resistenza, si resiste non solo all'asperità del lavoro e delle condizioni, diciamo così, ambientali che insomma sono state descritte prima, ma per esempio si resiste anche all'arroganza con cui l'esercito tenta di ostacolare appunto la capacità di organizzazione di queste comunità. Prima di andarcene, in una riunione con una delle giunte di una delle miniere, per esempio, ci facevano notare come per scoraggiare diciamo così la produzione di oro da parte dei minatori, e quindi scoraggiare anche in un certo senso un'avanzata economica all'interno della regione, adesso hanno l'esercito ha cominciato a chiedere ai minatori che comprano nelle città vicine, per esempio la benzina, di mostrargli documenti che attestino effettivamente che loro non solo sono dei minatori, ma che magari hanno bisogno di queste decine e decine di litri di benzina, perché sono proprietari di un generatore, ad esempio. E queste sono delle bagarre, in un certo senso, che possiamo un po', come dire, sono delle piccole vertenze quotidiane, così come anche noi qui, per esempio, qui a Roma siamo abituati a fare su vari aspetti, il mondo del lavoro, la precarietà o la casa. Anche questo significa resistere, cioè il meccanismo che stanno mettendo in piedi all'interno di questa zona del sud di Bolivia è quello di cacciare i minatori e di scoraggiarli, innanzitutto dal punto di vista economico. Hanno usato i gruppi paramilitari, stanno usando oggi in questa nuova fase l'esercito, che può permettersi di ammazzare minatori facendoli poi passare per guerriglieri, magari lungo un sentiero di montagna oscuro e abbandonato. Lo fanno anche cercando di tagliare i viveri a questa regione, forti del fatto che la lotta contro il terrorismo ha la priorità in Colombia in questi giorni, non solo nel sud del Bolivar, ma anche nelle altre regioni.
Per riprendere l'importanza appunto del discorso che stavamo facendo sulla presenza dell'esercito, che da 4 mesi adesso ha invaso quelle zone e che, come dicevamo prima, è formato da molti ex paramilitari che si sono semplicemente cambiati divisa e che adesso fanno parte dell'esercito. Un aspetto molto importante e che rientra anche nella politica di Uribe a livello nazionale, Uribe ha lanciato questa battaglia contro la guerriglia, che in realtà non gli sta andando, non gli sta andando bene come aveva lanciato in campagna elettorale, per cui per mostrare dei risultati anche a livello statistico paga ai soldati circa 1000 euro a guerrigliero morto che gli viene consegnato. Quindi i soldati, non trovando così tanti guerriglieri, pescano tra la popolazione civile presunti guerriglieri. Quindi questo sta all'ordine del giorno, vale a dire persone che scompaiono completamente, letteralmente, vengono uccise, vengono fatte passare per guerriglieri, spesso gli mettono le divise, gli danno dei fucili, o persone che vengono portate via con l'accusa di guerriglia, e si trovano costrette a dover passare anni nelle carceri in regimi durissimi. E tutto questo appunto per portare dei numeri e delle statistiche. Infatti poi la stampa il giorno dopo titola ovviamente arrestati o uccisi importanti guerriglieri. Questo non è vero, perché i fatti lo dimostrano, però ovviamente l'opinione pubblica viene sensibilizzata e le statistiche si alzano.
E siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata di oggi. La trasmissione la prossima settimana parlerà di nuovo di Colombia, in realtà parleremo della seconda zona in cui la brigata si è recata, che è la zona del Catatumbo. Parleremo di questo, parleremo anche del complesso sistema di repressione che è messo in atto dal governo colombiano, dallo Stato colombiano e tutte le sue articolazioni. Quindi intanto grazie a voi due che siete venuti qui a raccontarci della brigata. Non ci resta altro che salutare tutte e tutti, in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Estás escuchando Radio Onderosa.
La entrañable y transparencia.
87.9 FM.
Querida presencia.
Radio Onderosa. Radio Onderosa.
Comandante.